In altre parole,
le parole del direttore scientifico di Aspegna Online, editorialista, consigliere di numerosi politici, esperto di geopolitica, Roberto Menotti. Oggi è la nostra ultima giornata, ci aiuta a capire questo casino, questo mondo caos, è il titolo di un suo ultimo libro, anche se ne sta per sfornare un altro. Benvenuto Roberto.
Grazie e bentrovati agli ascoltatori.
Bentrovati. Allora, senti, noi abbiamo promesso, anticipato una cosa, che avremmo parlato di presidenziali statunitensi. Perché c'è in ballo, insomma, la posta in gioco è alta e non è solo una questione localistica che c'è cara a noi occidentali, dove uno potrebbe anche sbuffare e dire uffa che noia, anche perché se guardiamo i due protagonisti, Biden e Trump, c'è un sentimento ammuffito, polveroso di déjà vu, questa specie di gerontocrazia, ex futuri ex presidenti, una sorta di cortocircuito. Tu però, bravo, ci dai le chiavi di lettura e ci spiegherai perché è importante parlarne e come vedere la cosa. Dunque, hai scelto due articoli di una testata fondamentalmente progressista, che è il Washington Post. Perché? Cosa raccontano questi articoli?
Ah, intanto, dibattito negli Stati Uniti, e questo emerge anche da, appunto, da testate come Washington Post e altre, è molto molto polarizzato, come usa dire ormai da diversi anni. Cioè, in sostanza è come se ci fossero due parti che non si parlano più fra loro. È un'America molto spaccata e questo è un po' l'effetto anche di lungo termine, purtroppo, del fenomeno Trump. Di fatto l'ultimo candidato repubblicano, in qualche modo tradizionale, fu Mitt Romney nel 2012, che fu sconfitto da Obama, peraltro, sì, dalla seconda vittoria di Obama. Qui parliamo di più di 10 anni fa. Da allora il Partito Repubblicano è diventato qualcosa di molto diverso, di molto più radicale, e soprattutto qualcosa di fortemente anti-istituzionale per certi versi. Questa è un po' la grande novità introdotta da Trump. Quindi questo è il primo motivo per cui è importante seguire il dibattito americano, anche su testate tradizionali come Washington Post o magari Wall Street Journal, molto più a destra, perché sono tutti comunque preoccupati, gli opinionisti, gli analisti americani, sia da un lato che dall'altro, dal fatto che, come tu hai ricordato, è come se il sistema americano si fosse bloccato. Cioè c'è un cortocircuito vero e proprio, è come se Biden e Trump si reggessero l'uno con l'altro, ma tutti e due sono di fatto candidati relativamente impopolari, oltre che abbastanza anzianotti, e quindi è come se il sistema non trovasse più una via d'uscita per rinnovarsi, e questo è grave perché il sistema americano è sempre stato caratterizzato da una grande capacità di rinnovarsi, cioè di autocorreggersi, ed è per questo che in fondo ammiriamo l'America, no? È il paese del cambiamento costante, quindi questi sono i motivi per cui guardare comunque con attenzione questa tornata elettorale. Vedremo come andrà, ma certamente sono d'accordo con te, in realtà ci riguarda tutti.
Senti, però non esageri dicendo il Partito Repubblicano, perché Trump, come dire, tiene in ostaggio il Partito Repubblicano, questo è fuori di dubbio, però molti repubblicani sono offesi, sono frustrati, cercano di combattere, però è vero che in termini istituzionali, democratici e anche di opportunità, come dire, non sembrano essere capaci, non ci sono gli anticorpi.
Sì, hai molto ragione, nel senso che si è visto una spaccatura anche all'interno del mondo politico, diciamo conservatore, perché il Partito Repubblicano, chiamiamolo così, l'establishment del partito, è sempre stato piuttosto anti-Trump, paradossalmente. Il problema è che ha dovuto riconoscere, suo malgrado, che l'opinione pubblica, chiamiamola di destra, è talmente accalorata, è talmente appassionata rispetto al personaggio Trump da non poterne fare a meno, e hanno cercato un po' di accodarsi. A questo punto si sono pentiti di essersi accodati, addirittura all'interno appunto dell'establishment repubblicano, ma non trovano più un'alternativa. La stanno cercando disperatamente con DeSantis, ma soprattutto direi con Nikki Haley. Vedremo, perché fra un paio di settimane sapremo qual è il quadro ormai con le prime primarie, però certamente è vero, è un partito che deve un po' guardarsi nel profondo dell'anima e stabilire cosa fare del suo futuro. Detto questo, lo stesso problema in qualche modo ce l'hanno anche i democratici, perché non riescono a produrre leader nuovi ormai da molti anni. Non dimentichiamo che se non fosse per Obama avrebbero candidato la moglie di Bill Clinton, Hillary, che perse appunto con Trump, e poi hanno candidato un ex presidente già anziano come Joe Biden. Quindi problema di ricambio generazionale da entrambi i lati, io direi.
Che è un problema un po' generale, quindi anche per questo forse ci fa bene guardare quel che accade negli Stati Uniti, dove alcune cose avvengono prima del solito. Senti, a proposito di Stati Uniti, vorrei provare a voltar pagina, cioè rimanendo negli Stati Uniti e parlare di videogiochi, perché non so se l'hai sentita, colta, intercettata anche tu la notizia. C'è un ragazzetto di 13 anni che nel buio quasi totale della sua stanza, in modo da non avere riflessi sul monitor, al computer, giocando a un videogioco, ha fatto un record che secondo alcuni era imbattibile. Mi sto riferendo al gioco, il Tetris, e Willis Gibson, che in Oklahoma è diventato il primo essere umano ad avanzare così tanto in questa versione originale del gioco, che tra l'altro semanticamente, è, come dire, lessicalmente è diventato poi una parola che il Tetris, no? Quando diciamo incrociamo le agende, quando riusciamo a trovare il momento per un rendezvous, che Tetris, no? Diventata quasi un'espressione. Ecco, che impressione ti ha fatto? Tu sei un ex ragazzo, magari ai videogiochi giocavi, ti fa impressione questa notizia?
Sì, molto, molto, mi ha colpito e l'ho notata come anche altri, tra l'altro molte testate se ne sono occupate appunto per una ragione più generale. Intanto Tetris è un gioco molto, molto appunto complicato, sembrava impossibile battere quella macchina, cioè battere quel software. A me quello che affascina è che questo ragazzino sembra aver sconfitto, come dire, il software attraverso ovviamente l'intuizione, la creatività e non attraverso la, come dire, la potenza di fuoco, perché la potenza di fuoco della macchina è superiore. Quindi ha trovato una via per aggirare questa superiorità tecnica e ovviamente questo ci porta a tutti i nostri infiniti dibattiti e preoccupazioni sull'intelligenza artificiale, perché qui c'è un'intelligenza umana, che in qualche modo ha trovato una scappatoia, e in questo caso è perfino un ragazzino. Quindi, oltre alla simpatia per il record, diciamo così, per la sua incredibile capacità, direi che c'è anche forse un messaggio in qualche modo un po' più ottimistico rispetto al rapporto tra intelligenza umana e altre forme di intelligenza. Peraltro, un po' scherzando, qualcuno ha detto: guardate che l'intelligenza artificiale in fondo non è né intelligente né artificiale, perché tutto sommato l'abbiamo creata noi e somiglia a noi, almeno in partenza. E forse non è neppure intelligente, è semplicemente molto, molto potente, molto rapida. Vedremo più avanti se è davvero così intelligente. Però è giusto stare attenti ed è giusto anche in qualche maniera, direi, regolamentarla al di là dei videogiochi.
Anche se il linguaggio che usi, potenza di fuoco, è, come dire, proviene direttamente da un immaginario bellico, non è così rassicurante. Questo ragazzetto ha dimostrato di saper prendere decisioni istantanee e vincere, battere, la macchina a Tetris, questo gioco leggendario. Tu, di decisioni ti sei occupato nel tuo ultimo libro, Rubettino Editore, Decidere come le società liberali affrontano le complessità. E invece adesso di quali decisioni ci parli nel tuo prossimo progetto editoriale?
Bah, grazie per averlo ricordato. Intanto è scritto assieme con un amico e collega che si chiama Maurizio Sgroi, che lavora peraltro e collabora anche con Aspenia. L'idea di questo libro è di vedere come appunto le nostre società complesse proseguiranno verso il futuro. Se vogliamo, è un libro sul progresso. È un libro peraltro molto ottimistico, forse perfino troppo, un po' sperticatamente ottimista, che cerca, come dire, di contrastare un certo pessimismo generale, ecco, mettiamola in questi termini, è come se fosse un tentativo di guardare al bicchiere mezzo pieno, sapendo che c'è anche il bicchiere mezzo vuoto, naturalmente, dobbiamo essere pragmatici, ma insomma, ci sono anche dei motivi di ottimismo, per esempio rispetto all'intelligenza artificiale, alla gestione delle tecnologie e perfino rispetto alle scelte politiche. La politica ha tanti difetti, i politici sono esseri umani, però in fondo le nostre istituzioni, come dicevamo anche ieri, teniamocele strette perché sono il meglio che abbiamo, sempre istituzioni da migliorare, su cui lavorare, ma sono tutto sommato qualcosa di molto prezioso. Lo sanno bene i cittadini svizzeri che in fondo hanno inventato uno dei sistemi più profondamente democratici, direi, della storia moderna, no? Sistema, se vogliamo, addirittura pesante da sostenere perché ti chiedono spesso cosa pensi. Però questo è il peso della democrazia, no? Se vogliamo.
E tu aiuti a pensare meglio, formarsi una opinione, il dibattito pubblico è giusto tenerlo acceso, consigli i politici che un giorno, chissà, magari presto si faranno consigliare anche da intelligenze artificiali. Io ti invito non a fare una partita Tetris, che è un solitario fondamentalmente, ma di fare una partita a scacchi. Io sono una scarpa, faccio schifo, non studio, malapena so qualche apertura, però così è per incontrarsi, per vedersi faccia a faccia, due risate, ridere sulle nostri errori, sviste, perché giocare è anche questo.
No, molto volentieri, fra l'altro questo ci mette sullo stesso piano perché anche io sono molto scarso come giocatore di scacchi, per cui fra due scarse intelligenze magari verrà fuori, come dire, un mix leggermente meno carente, mettiamola in questo modo. Creatività, mettendo assieme due cervelli sono meglio di uno, no?
Sì, e l'importante è anche potersi un po' divertire in questi tempi grami. E come fai tu, anche vedere il bicchiere mezzo pieno, parlare di progresso. Allora io ti auguro una buona giornata. Siamo arrivati alla conclusione di questa bella settimana trascorsa insieme. Ti ringraziamo, speriamo a presto. Buon anno ancora una volta. Ciao.
Grazie e grazie a voi soprattutto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.